Megnetti, quando si tratta di greco non azzecchiamo un accento, ma proprio...
Ai ai ai, strano perché con Artemis era andata benissimo, no?
Eh no, ti ricordi, avevamo detto. Artemis, poi Artemis, e questa è la volta invece di Aleteia, la fondazione di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, collegata a Coldiretti e implicata appunto in queste dichiarazioni che prima erano presenti sul sito del ministero, poi sono sparite, poi sono ricomparse, poi sono sparite di nuovo. Insomma, adesso siamo in una fase in cui c'è stata anche un'interrogazione parlamentare per cercare di capirci qualcosa di più.
E naturalmente vi terremo aggiornate e aggiornati parlando d'ora innanzi di Aleteia e non di Aleteia. E ringraziamo Massimo che ci ha scritto gentilmente per segnalarci questa cosa.
Intanto oggi ci occupiamo dei cari elettrodomestici di una volta, di ricordi da neonati, di bronchioliti e di un panino spaziale. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Mautino, certo che non ci sono più le mezze stagioni.
Ah, se per questo non si trova mai parcheggio.
E i giovani d'oggi ne vogliamo parlare, guarda, non farmi incominciare sui giovani d'oggi.
Beh, gli elettrodomestici di una volta duravano di più, di quelli di oggi.
Mica tanto, sai.
No, ma come? Vuoi mettere in dubbio una delle granitiche certezze della società moderna, l'obsolescenza programmata, Vuoi parlare con la mia lavatrice?
No, non vorrei spingermi così tanto in là, però salutamela cordialmente. Tra l'altro ti sorprenderà, ma questa storia dell'obsolescenza programmata è complessa?
Fedele alla linea.
Esatto, se non sono cose complicate noi ovviamente non ce ne vogliamo occupare. Allora, ne avrete sentito parlare o ci avrete pensato l'ultima volta che vi si è rotto lo smartphone oppure la lavatrice. L'obsolescenza programmata fa riferimento alla pratica, tale o presunta, poi vedremo, di progettare dei prodotti che abbiano una durata limitata in modo da spingerci a sostituirli più di frequente, così da tenere alte le vendite ovviamente dei produttori. Può trattarsi di un'obsolescenza tecnica, quindi se per esempio si utilizzano dei materiali che si usurano velocemente, oppure di un'obsolescenza legata ai software, per esempio diffondendo sistemi operativi che richiedono più risorse e che quindi non girano bene sui dispositivi che sono più vecchi. Ma c'è anche l'obsolescenza estetica, no? Quindi con il cambio di design per spingere ad acquistare i modelli più recenti o alla moda di qualcosa. E poi c'è anche l'obsolescenza percepita, che lavora invece sul marketing per farci percepire vecchio e non più adeguato un prodotto, anche se in realtà continua a funzionare perfettamente. Tante obsolescenze, Martino.
Allora, Megnetti vi ha fatto questa lista stiracchiando il concetto di obsolescenza programmata, come fanno in molti, proprio per mostrarvi che la questione è complessa ed è difficile stabilire se questa pratica esista o sia sempre intenzionale. È vero che i nuovi sistemi operativi richiedono più risorse, ma è anche vero che fanno più cose, introducono innovazioni anche dal punto di vista della sicurezza. Oppure pensate ai materiali che ci sembra durino di meno. È vero che se ne usano di più economici rispetto a un tempo, ma questo ha anche permesso di rendere accessibili, per esempio, gli elettrodomestici a una fascia sempre più ampia della popolazione. E ancora il design cambia, evolve, non solo per questioni estetiche, ma anche di funzione e di ciò che ci aspettiamo dai prodotti che acquistiamo.
Poi ovviamente ci sono degli esempi di obsolescenza programmata più lampanti di altri, però in generale non è tanto una questione di un produttore che deliberatamente sceglie di far durare meno un proprio prodotto, è semmai una questione del mercato in cui si muove poi quel produttore, delle logiche legate al consumo e anche del modo in cui usiamo i prodotti che abbiamo per le mani, come gli smartphone o in casa ovviamente gli elettrodomestici.
A proposito di questo, è da poco uscita un'interessante ricerca sul Journal of Industrial Ecology, una rivista scientifica che bazzichiamo meno di altre qua, pubblicata per conto dell'Università di Yale negli Stati Uniti, che si occupa appunto di ecologia industriale, cioè di quella disciplina scientifica che studia il sistema produttivo, sociale, culturale, umano, visto nel contesto dell'ambiente in cui si muove.
E questo studio è stato realizzato in Norvegia ed è partito proprio dal luogo comune sulla minore durata degli elettrodomestici, chiedendosi se al di là di questo sentito dire ci siano dati per confermare o smentire, no? Il luogo comune. E il gruppo di ricerca ha esposto in questo modo l'approccio, ve lo citiamo testualmente dallo studio. Studiamo come le vendite e la proprietà di grandi elettrodomestici si sono evolute da quando questi apparecchi sono stati introdotti nelle famiglie norvegesi e utilizziamo questa coevoluzione per stimare la durata di vita degli apparecchi. Quindi sono stati presi in considerazione i frigoriferi, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie e i forni che sono presenti nelle case norvegesi dal 1940 al 2022. Ovviamente è uno studio statistico, quindi ci sono basati sull'andamento delle vendite e su altri dati, e poi è stato costruito un modello appunto statistico per fare in modo di ricostruire la vita media di questi elettrodomestici e poi anche la variazione di questa vita media negli ultimi 80 anni.
A partire dagli anni 90 la durata dei frigoriferi è lievemente aumentata, anche se la differenza rispetto ai periodi precedenti non è così rilevante da un punto di vista statistico. Per quanto riguarda le lavastoviglie e le asciugatrici, sempre dagli anni 90 è stata rilevata una leggera diminuzione della durata, ma anche in questo caso è una differenza che non è molto significativa da un punto di vista statistico. Significativo da un punto di vista statistico significa che c'è sostanzialmente, non esatto. Che è enorme.
Nonché enorme, insomma, potrebbe anche essere nel margine di errore del calcolo statistico. Però il dato davvero rilevante è invece la variazione nella durata delle lavatrici e dei forni. Tra gli anni 90 e i primi anni dopo il 2000, la durata di una lavatrice è passata da 19 a 11 anni circa e quella di un forno da 24 a 14. È una riduzione decisamente significativa che secondo il gruppo di ricerca merita di essere approfondita. E di solito, se dici questa cosa vale della tua ricerca, non è per pigrizia, cioè di dire merita questa cosa di essere approfondita, ma semplicemente perché lo scopo del tuo studio era diverso. Quindi un conto è misurare e stimare come in questo caso, poi un altro è andare alla ricerca delle cause.
Sì, ognuno il suo, e poi è quasi sempre meglio vedere se effettivamente c'è un problema, dargli una dimensione e poi capire che cosa lo determina. Il gruppo di ricerca specifica di non avere spiegazioni per quella riduzione della durata delle lavatrici e dei forni, però ipotizza che potrebbe avere a che fare con cause tecniche, economiche e con alcuni fattori sociali, anzi, probabilmente, indovina un po' Megnetti, è un mix di tutti questi fattori.
Esatto, e quindi qua torniamo anche a quell'elenco un po' strampalato oppure no, a seconda dei casi, che facevamo all'inizio. Allora, gli elettrodomestici di oggi sono spesso realizzati con materiali più economici e in un certo senso è un bene perché possono essere acquistati da più persone. Pensate che in Italia nel 1955 una lavatrice costava in media 136.000 lire, cioè circa 2.500 euro dei giorni nostri. Ma se andate oggi in un negozio di elettrodomestici trovate lavatrici anche a meno di 400 euro che funzionano meglio e consumano molto meno rispetto a una lavatrice del 1955. Ovviamente questo è un esempio estremo, ma è per ricordarsi che non sempre l'industrializzazione su larga scala e l'impiego di materiali meno costosi sono un male nel rapporto qualità-prezzo finale oppure nella possibilità di accesso a un certo prodotto che, possiamo dirlo, ti può cambiare la vita come fa una lavatrice.
E come? La riduzione nella durata potrebbe comunque essere dovuta alla maggiore quantità di elettronica in alcune lavatrici. I modelli più recenti sono programmabili molto più di una volta, alcune hanno persino la possibilità di collegarsi al wifi. Poi uno usa sempre lo stesso programma,
esatto,
io ce l'ho fisso,
lo stesso tasto,
esatto,
però.
Io ce l'ho fisso lì, però fa di tutto. E però il punto è che più aggiungi opzioni e funzionalità è maggiore la probabilità che poi qualcuna non funzioni e la lavatrice non parta. I componenti elettronici sono spesso impossibili da riparare rispetto alle parti meccaniche. A volte, se devi cambiare un'intera scheda elettronica di una lavatrice, tanto vale cambiarla per via del costo di riparazione. Con le vendite online è inoltre più facile trovare prodotti in offerta che ti vengono consegnati a casa con il ritiro gratuito della lavatrice che non funziona, e anche questo fa sì che si valuti meno la possibilità di una riparazione rispetto a una sostituzione.
Eh sì, diciamo che la logica estrema dell'usa e getta a volte si applica anche agli elettrodomestici e ovviamente non va bene, dopo ce ne occupiamo anche. C'è comunque anche un aspetto legato alle nostre abitudini e a come sono cambiate nel corso del tempo, no? Oggi tendiamo a lavare di più di frequente i vestiti, le lenzuola, l'asciugamani e quant'altro, di conseguenza facciamo andare più spesso la lavatrice e questo può incidere sulla sua durata. Il gruppo di ricerca norvegese ha segnalato che in media negli anni 60 una famiglia di 4 persone dalle loro parti lì in Norvegia utilizzava la lavatrice un paio di volte alla settimana, mentre nel 2000 si era arrivati a 8 lavaggi. Il cambiamento in linea con quello in altri paesi occidentali, anche se ovviamente molto dipende dalla capacità della lavatrice e da come sono composte le famiglie, dalle abitudini, da un sacco di cose. Comunque diciamo che in generale più cicli di lavatrice implicano comunque una maggiore usura e questo potrebbe spiegare almeno in parte la riduzione della durata di questi elettrodomestici.
Sui forni meno longevi non ci sono invece ancora molti elementi, anche in questo caso comunque il principale sospettato è l'aggiunta di molta elettronica che non sempre funziona a dovere e che è soggetta a guasti più frequenti, per esempio se è saltata una parte isolante che protegge i componenti del calore prodotto proprio nella camera del forno, oppure le dannate manopole che una volta c'erano e adesso non ci sono più, è tutto touch, non funziona mai niente.
Esatto, anche il wifi che poi non funziona, ma lasciamo perdere le invettive in questo momento. E ricordiamo comunque che la difficoltà di riparare gli elettrodomestici non ha solo implicazioni economiche, ma come anticipavamo prima anche di sostenibilità, no? Cioè dover cambiare di frequente i grandi elettrodomestici ha un forte impatto sull'ambiente e per questo negli ultimi anni governi e istituzioni hanno iniziato a valutare nuove leggi per limitare il problema. Nell'Unione Europea, ve lo avevamo anche accennato l'anno scorso, sono state introdotte delle nuove regole che impongono ai produttori di rendere più semplici da riparare i loro prodotti, proprio per ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale di molti settori produttivi.
Mignetti, qual è il tuo primo ricordo da bambino?
Allora, il mio primo ricordo da bambino, aspetta, fammici pensare, forse non me lo ricordo, no? Il primissimo in realtà sono degli sgabelli che mi sembravano altissimi dell'asilo nido. Poi tornai molti anni dopo, ormai da adulto, in quello stesso asilo nido e c'erano ancora gli sgabelli, ma erano piccolissimi, solo che ovviamente nella prospettiva dell'epoca avevano una dimensione un po' diversa. Quindi niente Rosebud alla Quarto Potere, diciamo, come ricordo.
Quindi dal nido, per cui eri molto piccolo.
Sì, ma è proprio un ricordo vaghissimissimo.
Ah, pensa che si è pensato per anni che i bambini piccoli, soprattutto quelli così piccoli come quelli del nido, non fossero in grado di creare dei ricordi. D'altronde fa parte un po' anche dell'esperienza collettiva, no? Nessuno di noi si ricorda di quando era nella culla oppure di quando ha fatto i primi passi, almeno io, nessuno delle persone che conosco. I primi ricordi risalgono più o meno agli anni dell'asilo, non del nido, insomma della scuola materna, tanto che Sigmund Freud, uno dei padri della psicanalisi, chiamava questo fenomeno amnesia infantile.
Eh sì, solo che alla base di tutto questo c'è una questione che è bella ancora aperta, no? Perché da una parte si ipotizza che questo oblio sia dovuto al fatto che l'ippocampo, cioè la regione cerebrale nella quale immagazziniamo i ricordi, non sia ancora sufficientemente sviluppato nei bambini. E l'altra teoria è invece che i ricordi ci siano e che però da adulti non riusciamo ad andare a recuperarli, sono racchiusi da qualche parte e ci restano inaccessibili.
Tra l'altro parliamo di adulti, però bisognerebbe dire non più neonati o comunque non più piccolissimi. Ho fatto una prova sperimentale con i miei nipoti che hanno 5 anni e anche loro non si ricordano nulla della loro vita pre-scuola materna.
Ecco, dobbiamo dire che i nipoti di Mautino, se ci ascoltate spesso, sono ormai il modello sperimentale di riferimento di questo podcast per un sacco di cose, tra l'altro.
Vabbè, tra l'altro sono gemelli, per cui insomma si prestano bene.
Ottimo.
Pensa che il nido è come se non l'avessero fatto, non ricordano i compagni di classe o le maestre, non ricordano niente delle cose fatte in quel periodo, nonostante poi negli ultimi tempi del nido fossero già in grado di parlare, di interagire con il mondo. Hanno una concezione del tempo molto breve, d'altronde hanno solo un paio di anni di ricordi veri, e per esempio uno dei due, per parlare delle cose successe per lui molto tempo fa, dice ieri, e il numero di ieri che mette in fila dà l'idea di quanto tempo prima sia successo.
Ecco, allora salutiamo i nipotini di Mautino e torniamo anche poi a questo dilemma, cioè quindi a come fare con le memorie da bambini molto piccoli. E un gruppo di ricerca di Toronto in Canada ha provato a risolvere questa questione con uno studio che è stato pubblicato questa settimana sulla rivista Science. E per realizzarlo questo gruppo di ricerca ha messo 26 bambini di età comprese fra i 4 mesi e i 2 anni dentro un apparecchio per la risonanza magnetica funzionale, mentre venivano proposte delle attività che coinvolgevano la memoria.
Specifichiamo che li hanno messi uno alla volta, non tutti e 26 insieme, e che si tratta di un esame non invasivo, privo di effetti collaterali, che consente di vedere l'attività delle aree del cervello mentre si fanno delle cose. Se qualcosa all'interno del cervello si illumina, con i dovuti controlli del caso, ovviamente significa che quell'attività coinvolge quell'area specifica.
Sì, diciamo, un esame che ormai si fa abbastanza di routine, semmai la cosa complicata da realizzare è che, visto che parliamo di bambini, diciamo che infilarne di così piccoli in un macchinario e poi fare in modo che stessero fermi da svegli non è stato banalissimo. Comunque, il gruppo di ricerca ha dichiarato che l'approccio è stato di mantenere i neonati felici e coinvolti, ovviamente nel compito che gli era stato affidato mentre erano nella macchina, proiettando degli stimoli direttamente sul macchinario, che erano quelli che servivano per vedere se innescavano qualcosa poi nel cervello.
Un po' come quelle lampade che proiettano le lucine sul soffitto, pensa che avevo regalato anche quella ai nipoti, però torniamo allo studio, altrimenti poi Megnetti si altera perché lui è arido.
Beh, non è detto, magari proiettava delle stelline, allora va benissimo.
Sì, erano stelline, ecco, erano stelline. Comunque, il team ha misurato l'attività dell'ippocampo, quell'area cerebrale appunto responsabile dell'immagazzinamento dei ricordi, mentre i bambini guardavano un'immagine che raffigurava o un nuovo volto oppure un nuovo oggetto per 2 secondi. E poi ha ripetuto la misura 1 minuto dopo, quando veniva loro mostrata nuovamente la stessa immagine.
E poi lo studio si è basato su 2 ipotesi da verificare. La prima è che l'ippocampo in fase di maturazione semplicemente non sia in grado di codificare le informazioni, no? Questa idea è stata alimentata dall'evidenza che le capacità di memoria dei neonati assomigliano a quelle degli adulti che hanno delle amnesie causate da lesioni dell'ippocampo stesso. La seconda ipotesi invece è che l'ippocampo sia in grado di registrare dei ricordi, però poi...
D'altronde questa cosa che l'ippocampo registra i ricordi fin da subito succede in altri animali, per esempio nei cuccioli di ratto. I ricordi vengono elaborati dall'ippocampo e possono essere individuati con degli esperimenti anche negli adulti. I bambini che mostravano una maggiore attività dell'ippocampo guardando l'immagine la prima volta si soffermavano di più su quell'immagine la seconda volta. E visto che il tempo che i bambini dedicano a guardare qualcosa aumenta con le cose che sono familiari, gli scienziati hanno ipotizzato che stessero ricordando quello che avevano visto prima.
Il fenomeno è stato registrato in tutti i bambini, anche quelli proprio piccoli piccoli, ma con una intensità maggiore nei bambini che avevano un'età superiore all'anno, suggerendo, questo secondo gli autori dello studio ovviamente, che ci sia una specie di crescita delle abilità con il tempo. È una scoperta affascinante che apre poi ovviamente ulteriori domande, come spesso succede in questi campi. Per esempio, perché dimentichiamo quello che abbiamo fatto in quei primi anni? Qual è il senso di dimenticarlo? E poi, dimentichiamo davvero o i ricordi sono lì, come dicevamo all'inizio, però restano nascosti così bene da non riuscire a recuperarli in nessun modo?
Gli autori dello studio suggeriscono che il problema potrebbe derivare dal fatto che se in quei primi anni ci sono già le strutture che consentono di immagazzinare i ricordi, non sono invece ancora disponibili le strutture per decodificare i ricordi, quelle strutture che in sostanza ci permettono di andare a recuperarli.
Diciamo, per fare un paragone un po' azzardato, molto azzardato, possiamo pensare ai dati contenuti in un disco di memoria che si è corrotto, no? Quando c'erano i floppy disk ogni tanto succedeva che poi non riuscivi più a leggere i dati, erano lì ma non riuscivi a recuperarli perché magari se ne era rotto un pezzettino e non c'era niente da fare.
E forse che non si ricordino proprio quei primissimi momenti di vita è anche un bene.
Beh, Mautino, visto che parlavamo di bambini, restiamo in ambito pediatrico per un aggiornamento che è dovuto visto che ce ne eravamo occupati.
Eh sì, sembra ieri, ma in realtà era 5 mesi fa che vi avevamo raccontato dei problemi organizzativi, per usare un eufemismo, intorno al nirsevimab, che è un trattamento contro il virus respiratorio sinciziale umano, tra le principali cause di bronchioliti nei bambini nei loro primi anni di vita.
E all'epoca, 5 mesi fa, avevamo visto anche come ci fosse poi tanta confusione sulla somministrazione di questo trattamento, soprattutto con grandi differenze fra le regioni. A un certo punto il Ministero della Salute aveva anche sollevato la possibilità che solo le regioni con i conti in regola potessero somministrare il nirsevimab, altrimenti avrebbero dovuto provvedere diversamente. La campagna di prevenzione poi era partita in ritardo, c'erano genitori e pediatri che a seconda delle regioni non sapevano bene come comportarsi, ce l'avete anche scritto in diversi a cielonascienza@post.it, e soprattutto poi se ci fosse la possibilità o meno nella pratica di sottoporre al trattamento i loro figli.
5 mesi dopo, la situazione è che in molti degli ospedali delle regioni dove si era partiti per tempo si è arrivati pressoché all'azzeramento dei ricoveri di bambini con bronchioliti, a conferma dell'efficacia del trattamento e anche della sua importanza.
Anche perché, ricordiamolo, una bronchiolite non è banale, può portare complicazioni importanti soprattutto nei bambini che sono nati da poco. Nel 2023, quindi prima dell'avvio della somministrazione di questo trattamento, c'erano stati 15.000 ricoveri per bronchiolite, con centinaia di casi trattati in terapia intensiva e anche 16 morti. Ricordiamo anche che il nirsevimab è un anticorpo monoclonale e non è quindi un vaccino, però il risultato finale non è poi molto diverso, no?
Eh sì, infatti con i vaccini dai all'organismo degli antigeni, quindi dei pezzi di virus e di batteri trattati per non causare la malattia vera e propria, il sistema immunitario li vede e produce velocemente degli anticorpi che poi diventano la memoria immunitaria, pronti a essere prodotti quando il virus vero o il batterio vero arriveranno. Nel caso del nirsevimab si salta un passaggio e si forniscono all'organismo direttamente gli anticorpi.
E allora, visti i successi delle aree in cui la campagna è stata organizzata meglio, il Ministero della Salute ha di recente annunciato che la prossima stagione fredda il nirsevimab sarà inserito nel calendario delle immunizzazioni al fianco dei vaccini, come per esempio quello antinfluenzale. È appena iniziata la primavera, il pensiero di un nuovo inverno è lontano, diciamo, però in realtà per questo tipo di cose non è che ci sia tantissimo tempo e quindi dovrà essere organizzato tutto in un piano entro pochissimi mesi.
Soprattutto per evitare di ritrovarsi nella situazione dell'anno scorso, che ha mostrato ancora una volta come sia difficile coordinare l'assistenza sanitaria in un paese che ha 20 servizi sanitari regionali, lo diciamo spesso, ma non è mai abbastanza. Tutti i servizi sanitari che funzionano in modi diversi e soprattutto con difficoltà economiche più o meno importanti e di vario tipo. La Società Italiana di Pediatria ha segnalato l'assenza di una strategia nazionale che alla fine si traduce sempre nello stesso problema, la forte disparità di accesso alla prevenzione e anche alle cure a seconda poi di dove si abita.
Il 2 aprile, quindi tra pochi giorni, cara Mautino, ricorre l'anniversario di una scottante confessione su una cosa che avrebbe potuto cambiare il corso della storia.
Vabbè, Mignetti, anche meno, parliamo pur sempre di un panino.
Vabbè, lo so, però la storia non si fa con i sé, eppure ci mancò poco che qualcosa andasse storto in quel lontano 1965, agli albori delle esplorazioni spaziali, ovviamente.
Certo, e di che altro? Il 2 aprile fu pubblicato un articolo sulla rivista Life Magazine, quella famosa per i suoi reportage fotografici, in cui l'astronauta statunitense John W. Young aveva confessato di essersi portato di nascosto un panino nello spazio. Pensava fosse un'innocente confessione da fare, anche simpatica probabilmente, e invece si trovò al centro di una grande polemica con alcuni rappresentanti del Congresso statunitense, quello che decide poi i finanziamenti per la NASA, che misero in dubbio alcune delle attività più importanti del programma spaziale degli Stati Uniti. Vedi te,
Tutto da un panino. La cosa era andata così. A Young piacevano i panini, a chi non piacciono del resto. Mentre invece non riusciva proprio a farsi piacere il cibo disidratato che la NASA forniva agli astronauti per i loro viaggi spaziali. Erano i primi mesi del 1965 e Young stava per partire con la missione Gemini 3 in compagnia di Gus Grissom, che sarebbe stato appunto il suo compagno di viaggio. Era il primo volo spaziale con due astronauti nella storia degli Stati Uniti, quindi non era una cosa da poco, e quel programma Gemini serviva per sperimentare poi diverse soluzioni che in seguito sarebbero state utilizzate per il programma Apollo, che era invece quello per andare sulla Luna.
Si racconta che poco prima della partenza l'astronauta Wally Schirra passò a Young un panino di carne di manzo preparata da Wolfies, un locale che vendeva panini dalle parti di Cocoa Beach, non molto distante da Cape Canaveral, la grande base di lancio in Florida della NASA da cui poi sono partiti. Young si era infilato il panino nella tuta senza dire niente a nessuno, se lo era portato su in orbita per una missione della durata di 5 ore per sperimentare i sistemi di manovra della capsula spaziale, che potete immaginarvi come un tronco di cono un po' angusto, largo appena 3 metri alla base, e lui ne aveva paura di avere fame.
Esatto, e dopo un paio d'ore, infatti si fece una certa, come si dice nello spazio, e Young tirò fuori il panino e ne offrì anche un pezzo al suo compagno di viaggio, che ovviamente osservò la scena con grande sorpresa. Si divisero il panino come fanno i bambini per fare merenda, solo che non erano al parco giochi, ma qualche centinaio di chilometri di distanza dalla Terra. E com'è andata a finire? Beh, il pane iniziò a sbriciolarsi molto più del previsto, con una galassia in miniatura di briciole che fluttuava nella capsula spaziale, e sembra che il panino fosse così friabile perché aveva comunque anche un paio di giorni, quindi non era freschissimo. Ovviamente i due astronauti erano in contatto radio con la Terra e quindi quelli della NASA sentirono e trascrissero tutta la loro conversazione, un po' surreale.
Che roba è, eh? Un panino con la carne sotto sale.
E da dove sbuca?
L'ho portato con me. Sentiamo che gusto ha, che profumino, eh?
Sì, ma si sta sbriciolando. Me lo metto in tasca.
Trovi? Era un'idea comunque.
Già.
Non una delle migliori.
Comunque non era male se solo non si fosse sbriciolato.
Ringraziamo Eugenio Cau e Riccardo Congiu del Post per la loro grande prova da attori. Grissom fu sorpreso dalla trovata di Young e pare fosse pure un po' infastidito, anche se una volta tornato sulla Terra disse di averci ripensato e di aver trovato la situazione tutto sommato divertente.
La trovata non era stata però priva di rischi, perché se in quelle missioni spaziali nessuno si portava dietro dei panini ma dei cibi liofilizzati che venivano reidratati in sacche di plastica apposite belle isolate, beh, ovviamente c'era un motivo, no? Le briciole si sarebbero potute infilare nelle strumentazioni della capsula spaziale, rendendo magari inutilizzabili alcuni tasti. Sai quando ti succede sulla tastiera del computer che poi non riesci a premere la T? Ecco.
Io tuttora non riesco a fare la H col computer, con la tastiera del computer, perché ci deve essere una briciolina lì sotto.
Ecco, vedi. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, quelle briciole potevano causare dei cortocircuiti. Evidentemente sia Young sia Grissom si resero conto del rischio e dopo qualche morso conclusero che fosse una buona idea mettersi il panino in tasca e lasciar perdere col loro spuntino.
La faccenda del panino divenne di pubblico dominio soprattutto dopo il 2 aprile, quando Life Magazine pubblicò l'articolo che conteneva alcune testimonianze di Young, e fu allora che, appunto, come dicevamo prima, i membri del Congresso iniziarono a fare dichiarazioni contro Young e Grissom, accusandoli di aver messo a rischio non solo la missione, costata milioni di dollari ai contribuenti statunitensi, ma anche i successivi programmi spaziali degli Stati Uniti, in un periodo in cui c'era una forte concorrenza spaziale e non solo, ovviamente, con l'Unione Sovietica. Furono anche criticati per aver messo in secondo piano l'importanza del test sul cibo spaziale sperimentale che la NASA aveva preparato per la missione, preferendo un panino, peraltro stantio.
Esatto. Anni dopo, in un libro di memorie, Young cercò di ridimensionare un po' l'accaduto, ma, come ha raccontato di recente il sito della NASA, della tensione ci fu, e come. In un altro libro, l'allora direttore delle operazioni di volo, Donald Slayton, scrisse che prima del lancio era stato messo al corrente del panino e che aveva dato il permesso a Young di procedere. Però questa è una circostanza difficile da verificare, come accade spesso con i ricordi nelle autobiografie. Si ipotizza anche che magari Slayton volesse coprire i suoi due astronauti.
A 60 anni da quel panino spaziale di Young, le cose per gli astronauti per quanto riguarda il cibo sono migliorate sicuramente. Sulla Stazione Spaziale Internazionale possono ogni tanto consumare cibi freschi, pasti caldi, cosa che non si poteva fare a metà degli anni 60. Nello spazio si mangia anche il pane, seppure con qualche cautela. Gli equipaggi hanno a disposizione delle razioni di pane non lievitato, simili a delle piccole tortillas che difficilmente producono delle briciole.
E Gemini 3, la missione di cui parlavamo all'inizio, fu comunque un successo e probabilmente le preoccupazioni sulle briciole furono anche poi eccessive. Poi certo, se qualcosa fosse andato davvero molto storto, non ci sarebbe stato l'allunaggio proprio nel 1969, magari per colpa di un panino.
Comunque, sulla Luna ci andò proprio anche John Young, dopo, ovviamente, il primo allunaggio nel 1972 con la missione Apollo 16, e non risulta che quella volta si portò dietro un panino come spuntino lunare, anche se sarebbe stato divertente, un bel picnic sulla Luna.
Beh, Mautino, abbiamo finito la puntata e a me è venuta voglia di farmi un panino.
Sì, tra l'altro Megnetti mi stava sgridando perché mi dice: no, ma un picnic sulla Luna non si potrebbe fare,
sì.
Devono togliersi il casco, l'ossigeno. Vabbè, comunque, insomma, era un'immagine così un po' simpatica, una metafora, Megnetti, prendila così.
Vabbè, se la metti su questo piano, Wallace e Gromit ci hanno insegnato che la Luna è fatta di formaggio, puoi aggiungerla
certo
al panino. Ma non divaghiamo ulteriormente, no. Se avete consigli e suggerimenti, anche culinari, potete scriverci a civuoleunascienza@alpost.it, ma non solo per quello.
No, mandateci le domande, perché a breve ci sarà di nuovo una delle nostre puntate speciali dove rispondiamo a tutte le domande che ci mandate a civuoleunascienza@alpost.it. Ne sono già arrivate un bel po', però insomma c'è ancora tempo per farne di nuove.
Il tempo invece che ci separa dalla prossima puntata è una settimana, e quindi a venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.